Il Vangelo di Giovanni oggi ci mette in presenza al miracolo più grande e più importante compiuto da Gesù. La dimostrazione di questa affermazione richiederebbe qualche ora di dimostrazione e di riflessione. Vi prego di crederci che è così, ma vediamo alcune sottolineature che ci dicono perché ho detto che è il più grande miracolo compiuto da Gesù. Gesù nella sua vita ha detto a tutti: io non sono venuto ad abolire la legge, ma sono venuto a portarla a compimento. Quindi la rivelazione né vetro testamentario trova il suo compimento in Gesù nel Nuovo Testamento. E guarda caso, tutto nella sintesi avviene, la simbologia avviene a Cana di Galilea. Che cosa è successo? Ce lo descrive bene Giovanni al capitolo secondo del suo Vangelo. C'è un matrimonio ebraico e sono presenti le anfore, attenti bene, dice, per la purificazione rituale dei giudei. Quindi un rito legato alla vecchia alleanza del popolo di Dio con Yahweh. Servivano quindi per ottemperare alle prescrizioni rituali ebraiche. L'intervento di Gesù trasforma addirittura la sostanza dell'acqua, diventa vino, viene cambiata in vino. E dunque vedete, c'è già in atto il superamento rituale. L'acqua non è più acqua, ma è vino. La purificazione non avviene con l'acqua, ma questo vino, che alle nozze, cioè alla cena, all'ultima cena, diventerà il sangue di Cristo. Ed è in virtù del sangue di Cristo, ecco il mistero pasquale, che noi saremo purificati. Non una purificazione rituale, ma sostanziale. Guardate che compimento fa il Signore Gesù, no? Sostanziale. E come che ha detto alla Madonna: non è ancora giunta la mia ora, la sua ora è l'ora della Pasqua. È lì che il vino viene trasformato poi nel segno del suo sangue presente in mezzo a noi. Ed è quello che purifica sul serio, perché santifica. Quindi non solo purificazione rituale, ma purificazione sostanziale della vita. Guardate cosa ha fatto il Signore Gesù. Non sono venuto ad abolire, ma portare a compimento. E come porta a compimento? Vedete, dice ancora che San Giovanni, che le anfore furono riempite fino all'orlo. E diventeranno poi vino. Ha fondato la cantina sociale, sei anfore da 80 a 120 litri l'una, fate un po' il conto, no? Ma che cosa voglio dire con questa roba qui? Vedete, nella cultura ebraica il vino viene paragonato alla legge, alla Torah. Tant'è che siccome la prima legge, le dieci parole, i 10 comandamenti furono dati da Mosè sul Monte Sinai, il Monte Sinai nella cultura ebraica viene chiamato la cantina di Yahweh, perché gli è stata data la legge, legge uguale vino, che ha dietro il cuore dell'uomo, eccetera, eccetera, e che diventerà, ecco il superamento e il completamento del Vecchio Testamento, diventerà il segno della presenza del mistero pasquale di Cristo in mezzo a noi, il sangue sparso per la remissione dei peccati. Ma dice l'Evangelista che furono riempite fino all'orlo, con tutto quello che c'è da dire, sta lì a perdere questi particolari? Eh sì, perché vedete, se è fino all'orlo, non c'è più nulla da aggiungere. E non c'è più nulla da aggiungere, perché questa legge è quella migliore. Lo dice il responsabile del matrimonio, della cerimonia. Hai tenuto in serbo il vino buono fino adesso, questo è quello buono. È un'espressione ebraica che vuol dire il migliore in assoluto, cioè il vino che fino all'orlo non c'è più nulla da aggiungere, sì, perché è la legge dell'amore, la sintesi dei comandamenti, lo dirà il Signore Gesù, è l'amore di Dio, l'amore del prossimo. In più ci dice: amalo come io l'ho amato. Quindi non c'è più nulla da aggiungere, porta a compimento, trasforma e completa. Ecco il Nuovo Testamento, la nuova economia salvifica, che trova il suo incipit, ma anche un anticipo di sua realizzazione, proprio nelle nozze di Cana. Noi di solito le banalizziamo, le nozze di Cana, vino signore, no, guardate quello c'è sotto. L'esegesi biblica di questo brano evangelico richiederebbe, ve lo garantisco, molte ore per fare anche gli abbinamenti, vecchio, nuovo testamento, le citazioni, cioè, molte ore richiederebbe. Ci basti questo, capire, no? Cosa c'è sotto. Non c'è nulla più da aggiungere, stiamo attenti. Ora Gesù ha detto non sono venuto ad abolire, certo, non abolisce, ma porta a compimento una nuova legge. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico, ma quel ma è ottativo, non si oppone, ma io vi dico, ed ecco il segno, la legge nuova, la legge piena, la legge dell'amore. E siamo in presenza anche di una nuova alleanza. Sì, qui comincia la nuova alleanza. Quello che Gesù poi dichiarerà all'ultima cena. Questo è il sangue della nuova alleanza, quello che diremo noi preti quando faremo la consacrazione, che tra sostanza sia il pane che il vino nella presenza di Cristo risorto. Perché nuova alleanza? State attenti bene. Nell'antichità, cioè quando il popolo di Israele, dopo 430 anni di schiavitù d'Egitto, va verso la libertà, incontra il Signore al monte di Dio, il monte Sinai. Che cosa fa lì? Dio, attraverso Mosè, rivela le 10 parole. Può stipulare un'alleanza nuova con il suo popolo, che aveva perso la coscienza anche dell'identità e della dignità dell'uomo. 430 anni di schiavitù, pensate, no? E allora gli dà le parole per scoprire chi sei tu, uomo. E così lui fonda il suo popolo. Come fa il popolo di Israele a diventare popolo di Dio? Deve rispondere in maniera dialogica a Dio. Lui ha dato le 10 parole. Ebbene, la cultura, la tradizione poi ebraica, dice che il popolo ha risposto al Signore: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. E non è un'espressione qualunque, è un'espressione di risposta a Dio che diventa il sancire l'alleanza. Lui ha detto, noi diciamo, tu sei il nostro Dio, noi siamo il tuo popolo. Quindi un popolo che ascolta la parola di Dio, gliel'ha appena detto le 10 parole. Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo e lo eseguiremo. Guardate che queste parole, là l'ha detto il popolo di Israele, qui la madre del nuovo popolo di Israele, che è la Madonna, perché è lei che, rivolgendosi ai servi, quanto egli vi dirà, fatelo. Ma allora qui si sta sancendo un'alleanza nuova, sì, nel nuovo segno del vino, nel nuovo segno del sacrificio pasquale. La Madonna quindi qui diventa il popolo nuovo di Israele, che di fronte non più a Yahweh sul monte Sinai, ma a Gesù in una pranzo di nozze, come le nozze salute del suo, di Maria, e avverranno poi sulla croce. Quanto egli vi dirà, fatelo. Quindi non solo porta a compimento la vecchia economia salvifica, ma addirittura fonda la nuova alleanza. E chi esprime queste parole qui di alleanza? Le esprime proprio la Vergine Maria. E quindi è Maria a rappresentare il nuovo popolo di Dio, e a nome di questo nuovo popolo, come allora Mosè al Sinai, esprime le parole che sanciscono l'alleanza con il nuovo mediatore tra Dio e gli uomini, che si chiama Gesù. Qui però, permettete un momentino di riflessione un pochino più profonda del solito, è un brano molto importante, sapete. Qui però va detto che nell'antichità i re in primavera facevano consiglio e decidevano contro quale altro regno andare per saccheggiare e poi star bene fino alla primavera successiva. Però quando un re si accorgeva che l'altro re gli andava contro, mandava una delegazione per trattare. E questa delegazione, magari uno o 10 persone, non so, dicevano le loro cose, e se l'altro diceva ok, allora c'era la pace tra loro e si alleavano per fare guerra contro qualcun altro. Ma se il re aggressivo diceva che c'è tra me e te, vattene, è una dichiarazione di guerra. Ora dovete sapere, e qui adesso emerge la figura di Maria, e dovete sapere che Gesù risponderà proprio così alla Madonna: che c'è tra me e te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora, cioè il Calvario, ma lei gliela fa anticipare. Ora la grandezza di Maria è proprio questa, che nonostante questa risposta apparentemente un po' villana per noi, per la nostra cultura, ma è di tradizione biblica, e quindi era un modo per dire: neanche il tuo cuore di mamma può condizionare, perché io sono libero, come sarò libero anche da chi vorrà restare fino a quando non lo dico io. Ciò non di meno, la fiducia di Maria strappa il miracolo a Gesù. Lui dice che c'è tra me e te la donna, non è ancora giunta la mia ora. Fate quello che vi dirà. Diremo: scusate, non sta bene sull'altare, dirlo, ma la Madonna in quel caso lì ha fregato il suo figlio, l'ha messo in condizioni di dover cedere, perché lui non può disobbedire alla sua mamma. Il quarto comandamento l'ha fatto lui, è la parola di Dio. Il quarto, onore il padre e la madre. E allora non può venire meno. Fate quello che vi dirà. E loro dicono: beh, che ci dici? E sappiamo come è andata a finire. Molto bella questa storia qui, questa storia, questo evento qui, questo comportamento di Maria. È molto confortante e provocante per ciascuno di noi. Sentire la Madonna che è presente e che alla fine si rivolge a lui per i nostri bisogni, ma si rivolge anche a noi per dirci: oh, fai quello che ti dici, non sbagli più. Infatti è avvenuto il grande miracolo. Adesso vediamo un po' a noi che cosa vuole comunicarci questo Vangelo. Io vi assicuro che a Roma ci sono le università teologiche. In una università teologica di Roma questo brano di Giovanni viene trattato in un semestre universitario, un semestre, quindi 6 mesi su questo brano qui. Vuol dire che c'è molto da dire, ma noi, vabbè, io voglio sottolineare alcune cose che riguardano noi. Vedete, dice Giovanni, ci fu una festa di matrimonio. Guardate che è il matrimonio della divinità con l'umanità, e questa festa avviene nel grembo di Maria. Difatti dice: c'era la madre, non dice fu invitata, no, c'era la madre di Gesù, è presente. Gesù viene invitato invece con i suoi, ed è la preghiera della Chiesa. Giovanni scrive verso il 100 dopo Cristo, ma la Chiesa in quei 100 anni lì gridava a continuazione: Maranatà, vieni Signore Gesù. Attendeva il ritorno, e speriamo sia imminente almeno per noi, no? Ecco, Gesù è invitato dalla preghiera della Chiesa. Giovanni fa la sintesi, e emerge la figura di Maria, che certamente è anche mediatrice. State attenti, perché ce la contestano molto questa devozione o fede mariana che abbiamo noi cattolici. State attenti, perché al Sinai è mediatore tra Dio e l'umanità, il popolo di Israele, Mosè. A Cana è mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. Ma tra Gesù e gli uomini c'è di mezzo la mediazione di Maria. Lui è mediatore universale. Diremmo la Madonna è la mediatrice particolare, perché sarà lei a dire al Signore come stanno le cose. Sarà lei con la sua fede, nonostante la risposta secca di Gesù, a ottenere il miracolo, l'intervento miracoloso di Cristo a favore di una coppia di sposi. Quindi è lei che media il miracolo di Gesù. Ecco la mediatrice, da dove scappa fuori. Non dalle devozioni sentimentalistiche dei cattolici, ma dal Vangelo di Giovanni, per dirne una delle ragioni. Quindi la Madonna è davvero mediatrice tra Cristo e gli uomini. Tra Dio e gli uomini c'è Gesù universalmente, tra lui e noi c'è la Madonna, ed è un ruolo che Giovanni riconosce, ma che Gesù le ha conferito. Siamo, come avviene questa roba qui, siamo alle nozze. Sapete, il vino delle nozze è un segno della presenza e della benedizione di Yahweh. Se manca il vino, non c'è la presenza di re, non c'è la sua benedizione. Quella povera coppia lì in un paese sarebbe stata assegnata a dito per tutta la vita come una coppia non benedetta, non dico benedetta, ma non benedetta dal Signore. La Madonna qui è madre anche di quelli, sapete. Gesù glielo dirà al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, ma qui lei esercita già la sua missione. Se ne accorge che c'è una carenza pericolosa per questi sposi qui. Non fa la saputa, arrivo io, faccio io. Non li rimprovera nemmeno a dire, uè, maniche del cucù, non vi siete accorti? No, no. Lei si rivolge a suo figlio e gli dice con chiarezza ciò che manca. Non hanno vino. La mediazione di Maria, che ottiene la benedizione di Dio nella simbologia del vino. Guardate, è straordinario. Nessuno se ne accorge, lei sì se ne accorge. Don giudica e prega per noi. È straordinaria questa mediazione di Maria nei nostri confronti. Guardate che dobbiamo davvero oggi dire alla Madonna grazie e dobbiamo ascoltarla. Perché lei prega il Signore, sì, per noi, ma si rivolge anche a noi oggi, dicendo, ehi figli miei, fate quello che vi dirà, la coerenza battesimale, la conversione alla parola del Signore Gesù che dobbiamo leggere quotidianamente il Vangelo, fate quello che vi dirà. Quindi ci sprona come una madre ci sprona, sprona i suoi figli, costi quello che costi, a vivere la propria dignità battesimale, la vocazione alla santità, perché Dio ha detto siate santi, perché io, Signore vostro Dio, sono santo. Capitolo 19 del Levitico. Quindi è lei che ci dice realizza in pienezza la tua vita di uomo e di donna, di figlio di Dio, facendo quello che il Signore ti suggerisce nel cuore, quello che ti chiederà ogni giorno di compiere, perché questo è fare la volontà, quello che ti chiederemo poi al Padre nostro, sia fatta la tua volontà, vuol dire fammela capire e aiutami a viverla con i sacramenti, con questa Eucaristia che trova il suo anticipo provocato da Maria alle nozze di Cana. Sia lodato Gesù Cristo.